Oggi proseguiamo, se ricordate dall'ultimo incontro, proseguiamo la nostra riflessione sulla preghiera. Stiamo vedendo da vicino la virtù di religione. Dopo aver passato in rassegna le tre virtù teologali, la fede, la speranza e la carità, come quelle virtù che corrispondono in modo adeguato quanto a noi uomini a Dio che si rivela, a Dio che si comunica come beatitudine, come nostro sommo bene, vediamo abbiamo iniziato la virtù di religione, cioè quella virtù che ci porta, ci inclina a onorare Dio prestandogli culto, prestandogli un servizio. E la scorsa volta abbiamo iniziato discorso degli atti interni della virtù di religione. Abbiamo visto che sono la devozione e la preghiera. Per quanto riguarda la preghiera, vi avevo accennato, abbiamo potuto fare solo una parte introduttiva perché la questio 83esima che San Tommaso dedica al tema è veramente molto lunga, molto ben articolata. San Tommaso offre, pensate, ben 17 articoli su questo tema e di fatto questa questio 83 e viene ritenuta un po' dai diversi commentatori della Summa come un piccolo trattato proprio sull'orazione, sulla preghiera, ovviamente un trattato con un'impronta teologica. Bene, allora, proseguiamo quindi con questa analisi della Questio 83esima e vediamo di riagganciarci alla volta scorsa ripartendo proprio dall'articolo 3. Che cosa avevamo detto? Che appunto la preghiera è un atto interno della virtù di religione, in quanto rende onore a Dio. Questo è il punto fondamentale della virtù di religione. Ora, questo noi lo possiamo intuire, se ci pensate bene, per la preghiera, non so, di lode, di ringraziamento, ma possiamo dire la stessa cosa della preghiera di petizione, cioè quando noi chiediamo a Dio delle cose, dei beni, degli aiuti. San Tommaso risponde sostanzialmente sì, perché? Perché, cito, con la preghiera, diciamo, di richiesta, di petizione, l'uomo si sottomette a lui, cioè a Dio, e confessa col pregare di aver bisogno di lui. Dunque, in questo senso, anche domandare a Dio dei beni, delle cose, diciamo così, gli dà onore, precisamente perché l'uomo in questo modo lo riconosce come Dio, come l'origine, il dispensatore di ogni bene, come un Dio buono e onnipotente. Allora, qui San Tommaso dedica, diciamo, tre questioni appunto alla domanda se si possa chiedere qualcosa di determinato a Dio, questo è l'articolo 5, se tra questo qualcosa di determinato ci possano anche essere dei beni materiali, ed è l'articolo 6, e poi l'articolo 9, dove in qualche modo corona la risposta a queste due domande con una breve ma veramente preziosa, un gioiello, la sua analisi della preghiera del Padre nostro. Bene. Allora, torniamo quindi all'articolo quinto. L'articolo quinto sostanzialmente si chiede se si possano domandare a Dio, se si possa o si debba addirittura chiedere a Dio qualcosa di determinato e non piuttosto invece rivolgersi a Dio, come dire, chiedendogli in generale semplicemente il nostro bene. O ancora non, addirittura non chiedere nulla, ma ringraziarlo, lodarlo, eccetera. San Tommaso dice che no, nella preghiera si deve chiedere a Dio qualcosa di determinato. E lo spiega, diciamo, l'argomentazione fondamentale, o meglio, l'autorità fondamentale è il Signore Gesù che ci ordina di chiedere perché ci sarà dato. E soprattutto ci insegna il Padre nostro, che è una preghiera che contiene sette petizioni, sette richieste. E dunque, dice giustamente San Tommaso, il verbo stesso di Dio che ci insegna a domandare, a chiedere. E dice San Tommaso, queste petizioni contenute nel Padre Nostro sono dei beni, cito, che l'uomo non può usare malamente, dei beni cioè che non possono avere un risultato cattivo e dunque in questo senso possono e debbono essere chiesti. San Tommaso aggiunge che devono essere chiesti in maniera incondizionata, a differenza, come vedremo, di alcune richieste di beni materiali che invece vanno domandati in modo condizionato. Perché in modo incondizionato? Perché in se stessi sono beni. E sono beni già, o sono già il fine o sono intrinsecamente ordinati al fine. Il nostro fine è Dio, no? Il nostro bene è Dio. Quindi non è possibile che questi beni possano accidentalmente non essere dei beni per noi o non essere dei beni in un certo momento. Quindi in questo senso possono essere chiesti in modo incondizionato. Ripeto, il grande riferimento è il Padre Nostro, ma San Tommaso, per esempio, riporta anche dei testi dei Salmi, per esempio, mostraci il tuo volto e saremo salvi, oppure guidami per la via dei tuoi comandamenti. Queste sono tutte richieste che sono presenti nelle scritture e che dice San Tommaso dobbiamo chiedere in modo incondizionato. È impossibile che la richiesta di essere guidati per la via dei comandamenti del Signore o la richiesta a Dio che ci mostri il suo volto diventi per noi un male. Dunque, un'altra sottolineatura che San Tommaso porta in questo articolo è il fatto che noi non chiediamo, ne avevamo già parlato la scorsa volta, ma San Tommaso ci ritorna, noi non chiediamo queste cose a Dio nella preghiera per convincerlo, in qualche modo, no? Come se Dio non fosse convinto che questi siano dei beni per noi, o che non ce li voglia dare, o ancora che non sappia che siano dei beni, eccetera. È chiaramente una concezione di Dio totalmente sballata, totalmente errata. Ma invece, dice San Tommaso, perché ci avviciniamo ad esse, cioè a queste richieste di questi beni, con pii desideri e devote preghiere. Cioè, è una educazione del desiderio dell'uomo. L'educazione della preghiera è un'educazione del desiderio, l'educazione del desiderio è un'educazione della preghiera. Cioè l'uomo viene piano piano portato a cogliere quello che è il vero bene da desiderare, i veri beni da desiderare, e dunque a chiederli, tralasciando quelli che, non dico che siano un male, c'è anche il male, ma non sono beni in se stessi, sono beni invece condizionati, che quindi talora possono essere non buoni per noi. Infatti, San Tommaso cita San Paolo, Lettere ai Romani, al capitolo 8, quando San Paolo dice che noi nemmeno sappiamo quello che è conveniente domandare. Allora uno potrebbe dire, se non lo sappiamo, è meglio astenersi. Però San Paolo aggiunge, lo Spirito Santo viene in aiuto alla nostra debolezza, cioè lo Spirito Santo ci insegna cosa domandare e non ce lo insegna solo per una ispirazione intima, attraverso l'ispirazione intima, ma anche attraverso quello che lui ha ispirato nelle scritture. Quindi pensate a quel meraviglioso libro di preghiera che è il libro dei Salmi, e la stessa preghiera del Padre Nostro, che proviene dalla bocca stessa del Figlio e dello Spirito del Padre e del Figlio. Dunque, vedete com'è importante domandare cose determinate, lasciandoci però, in qualche modo, educare, lasciando che il nostro desiderio e la nostra richiesta venga purificata e educata dalla rivelazione stessa, dall'ispirazione dello Spirito Santo stesso. Nell'articolo successivo, San Tommaso parla proprio dei beni temporali, cioè, mentre i primi beni che abbiamo detto, che sono contenuti essenzialmente nel Padre Nostro, in questa espressione dei salmi, vanno chiesti in modo incondizionato, perché di fatto sono intrinsecamente legati al nostro bene e al fine della nostra vita. Invece, quando parliamo dei beni temporali, San Tommaso non è affatto contrario alla richiesta dei beni temporali, però ci dice li possiamo desiderare non come fine, ma come mezzo che aiutano a tendere al fine. Quindi li possiamo e li dobbiamo chiedere, ma in modo condizionato. Cosa vuol dire? Condizionatamente al fatto che effettivamente ci servono per raggiungere il fine. E in modo specifico, Tommaso cita Sant'Agostino, cita una lettera di Sant'Agostino nella quale Sant'Agostino spiega che i mezzi per sostenere in qualche modo la nostra vita devono essere chiesti, devono essere chiesti perché vengano custoditi da Dio, perché li possiamo riavere se li abbiamo perduti da Dio. Quindi non è sbagliato, ma su questo insiste moltissimo San Tommaso, purché in qualche modo li subordiniamo al nostro vero fine. E così dice anche San Tommaso, la preoccupazione per i beni temporali non è in se stessa un male, ma è un male quella invece disordinata, quella che si occupa di cose superflue o che si lega talmente tanto ai beni temporali da dimenticare il bene, il fine ultimo dell'uomo e la volontà di Dio. Ecco, in questo senso la preghiera perfettissima è il Padre Nostro, ne parla San Tommaso all'articolo 9 e dice: nella preghiera del Signore non solo vengono domandate tutte le cose che possiamo rettamente desiderare, ma anche nell'ordine in cui vanno desiderate. Per cui questa preghiera non solo insegna a chiedere, ma altresì plasma tutti i nostri affetti. Infatti, questa preghiera è strutturata con un ordine perfettissimo, come dice San Tommaso. Questa preghiera è una preghiera perfettissima. Anzitutto perché ci volge al nostro fine e quindi ci pone come l'oggetto principale del nostro desiderio il nostro fine. Qual è questo fine? Anzitutto la gloria di Dio, quindi sia santificato il tuo nome, e la nostra partecipazione a questa gloria, e cioè venga il tuo regno. In secondo luogo, questo è il commento che ne fa San Tommaso, poi è una preghiera che è stata molto commentata, quindi si trovano in realtà molti approcci, ma è molto, a mio avviso, molto istruttivo, bello, profondo quello che propone Tommaso anche. Il secondo è gruppo di richieste, e cioè sia fatta la tua volontà e dacci oggi il nostro pane quotidiano. San Tommaso le accorpa perché dice direttamente ci predispongono al raggiungimento del fine. Infatti, la volontà di Dio è la strada per raggiungere il fine e il nostro pane quotidiano, sia che si tratti del pane sovrasostanziale, l'Eucaristia, San Tommaso lo dice esplicitamente, sia che si tratti del cibo necessario, in modo, come dire, subordinato alla volontà di Dio, ma sono ordinati al raggiungimento del nostro fine. Sono i mezzi, diciamo così, per raggiungere il nostro fine. Infine abbiamo le ultime petizioni, cioè rimetti a noi i nostri debiti, non ci indurre in tentazione, liberaci dal male, che riguardano la rimozione degli ostacoli per raggiungere il nostro fine, e cioè il peccato, quando chiediamo la remissione dei debiti, e la nostra disponibilità a rimetterli ai nostri debitori in quanto condizione del perdono da ricevere, di non essere non di non essere tentati, perché la tentazione in questa vita serve all'uomo per purificarlo, per provarlo, per farlo avanzare. I padri dicevano togli la tentazione, i padri del deserto, togli la tentazione e nessuno si salva. Quindi non di non tentarci, ma di non essere vinti dalla tentazione. E infine di essere liberati dal male, cioè da tutte quelle cose che in qualche modo, oltre al peccato e oltre al cadere nella tentazione, possono essere di ostacolo al raggiungimento del nostro fine. Altri tre articoli invece si dedicano ad alcune caratteristiche della preghiera, quindi i primi tre, se perché abbiamo trattato, quindi il 5, il 6, il 9, si focalizzano maggiormente sul contenuto della preghiera, quello che deve essere richiesto, nell'ordine in cui deve essere richiesto, eccetera. Abbiamo altri articoli, non esauriremo questa questione, ci chiuderemo così, ecco, poi andremo avanti con gli atti esterni della devozione, della religione. E altri tre articoli invece si dedicano su tre caratteristiche della preghiera, cioè San Tommaso si domanda se la preghiera debba essere vocale, articolo 12, se debba essere attenta, articolo 13, se debba essere continua, articolo 14. Vediamo la prima questione, e cioè se debba essere vocale. Allora, Tommaso distingue tra la preghiera pubblica della Chiesa, quindi la liturgia sostanzialmente, e la preghiera individuale, e dice chiaramente le orazioni, le preghiere presenti nella prima devono essere proferite vocalmente, in quanto la preghiera liturgica che cos'è? È la preghiera presentata a Dio a nome del popolo dai ministri della Chiesa. E dunque che il mandante, cioè il popolo, oda le parole dell'orazione, dice San Tommaso, è importante, fondamentale, e dunque è assolutamente importante che la preghiera pubblica sia vocale. Questo non significa che tutto sempre debba essere vocalizzato o che la preghiera pubblica della Chiesa si esaurisca nella preghiera vocale. Ma il tema fondamentale è quello della preghiera individuale. E San Tommaso dice che non è necessario pregare sempre vocalmente, tuttavia c'è un'importanza della preghiera vocale che San Tommaso condensa in tre ragioni fondamentali. Interessante anche capire come l'uomo medievale, l'uomo che fa da cerniera tra più di 1000 anni di tradizione che lo precedono e che poi in qualche modo consegna all'epoca successiva questa sintesi, è interessante capire come ragiona. Anzitutto dice perché è importante la preghiera vocale. Perché questi elementi esterni, in questo caso le parole, ma San Tommaso dice anche i gesti, gli elementi esterni in generale nella preghiera, eccitano la devozione interiore. Se invece, dice per esempio la parola, diventa ostacolo, allora è bene tralasciarla. Ci possono essere dei momenti o dei momenti durante la giornata o dei momenti durante la vita in cui, la vocalità tende a ostacolare. Però è interessante l'idea, cioè l'idea è gli elementi esterni eccitano la devozione interna. Secondariamente, perché l'uomo è chiamato a servire Dio con tutto se stesso, e dunque anche con il proprio corpo, e dunque anche le proprie labbra, in determinati momenti, non sempre, devono servire il loro Dio, devono partecipare a questo servizio di Dio. Quindi qui abbiamo un'unità fondamentale della persona umana, dell'anima e del corpo e dello spirito. Terzo, perché la parola può essere una ridondanza dell'anima, cioè come la parola e l'elemento esterno aiuta l'elemento interno, dall'altra parte l'elemento interno in qualche modo riverbera, ridonda nell'elemento esterno, ha bisogno di effondersi nell'elemento più esterno. in questo caso nella parola. Di nuovo però vedete un'unità profonda dell'essere umano, di spirito, anima, corpo, di interno ed esterno. Tommaso non conosce quelle dicotomie che feriscono il nostro modo invece di intendere tutti questi elementi. Nell'articolo tredicesimo, San Tommaso si chiede se la preghiera debba essere attenta, una buona domanda, dal momento che distrarsi nella preghiera è quanto di più comune e diffuso. Chiaramente qui San Tommaso non parla della distrazione volontaria, cioè di quella distrazione che si ricerca o di quelle condizioni che non si pongono per il raccoglimento interiore, ma invece di quella che subentra a causa della nostra debolezza. E distingue. Distingue anzitutto il peso che ha questa distrazione quanto alla meritorietà della preghiera. E Tommaso dice che non si richiede, perché la preghiera sia meritoria, la preghiera è meritoria, ma qui dovremmo dedicare, infatti San Tommaso dedica un articolo ulteriore a questo, ma non abbiamo tempo, perché la preghiera sia meritoria non è necessario che sia attenta dall'inizio alla fine, nel senso che abbiamo detto, cioè non del distrarsi volontariamente, ma di quelle distrazioni involontarie. E dice che per ottenere questa capacità di meritare con la preghiera non si richiede necessariamente che l'attenzione accompagni la preghiera in tutta la sua durata, ma la virtualità della prima intenzione con la quale uno l'ha cominciata. Quindi l'importanza dell'intenzione iniziale quando si entra nella preghiera. Un'intenzione che, tra l'altro, quando poi ci si accorge della distrazione, viene in qualche modo rinnovata, richiamata. Quanto all'impetrazione, anche qui San Tommaso dice basta l'intenzione iniziale, cioè, di nuovo, non basta nel senso che poi possiamo tranquillamente distrarci, ma quanto a quelle distrazioni involontarie che subentrano. E quindi anche qui dice San Tommaso, per l'impetrazione, per domandare a Dio qualche cosa, è fondamentale l'intenzione iniziale. Poi, diciamo, nel corso della preghiera può succedere che ci si distragga, ma non per questo viene meno anche il valore impetratorio, non solo quello meritorio, quindi è importante. Questa idea dell'intenzione iniziale. Se manca questa, sia il valore meritorio sia quello impetratorio vengono meno. Infine, per la refezione spirituale, come la chiama Tommaso, per questo nutrimento dell'anima. E qui invece dice, qui è necessaria l'attenzione, cioè perché l'anima si nutra anche della preghiera, è necessario, come dire, aumentare il più possibile il grado di attenzione o richiamarlo di frequente. Un'altra notazione importante che Tommaso fa in questo articolo, in particolare nella preghiera vocale, ma non solo, lui dice la cosa più importante è, cito, l'attenzione al fine della preghiera, cioè Dio e lo scopo per cui si prega. Cioè tutto il nocciolo della preghiera non è tanto, lui dice, l'attenzione al senso delle parole, quanto questa attenzione al fine della preghiera. In altre parole, questo essere rivolti a Dio, aderire a Dio, orientarsi a Dio, richiamare la presenza di Dio, più che il senso stretto, diciamo così, della parola che viene pronunciata da noi o dagli altri. Anche questo è molto importante, quindi non si sottolineerà mai abbastanza l'importanza di tutti quegli elementi esterni, ambientali o di orientamento che appunto orientano l'interno verso Dio. E qui diciamo, molto purtroppo è stato perso, sia nella preghiera liturgica che nella preghiera individuale. Per i padri era fondamentale l'orientamento proprio fisico della preghiera a est. Articolo 14. se la preghiera debba essere continua. Ovviamente Tommaso cita il comando del Signore di pregare incessantemente senza stancarsi, quindi dice la preghiera deve essere continua, ma cosa significa? Lo spiega in questo modo. Allora, la causa della preghiera, il movente della preghiera, che cos'è? Dice Tommaso, è il desiderio mosso dalla carità. Quindi la carità muove l'uomo alla preghiera, muove l'uomo a orientarsi a Dio, ad aderire a Dio. E dice, in questo senso la preghiera deve essere continua. Perché? Perché questo desiderio deve essere continuo. Quanto invece alla preghiera in senso stretto, cioè ai momenti di preghiera, alla preghiera vocale, al Santo Rosario, all'ufficio divino, eccetera, qui dice, non può evidentemente in questa vita essere continua, perché abbiamo delle cose da fare, ma anche perché in qualche modo il nostro spirito tende un pochino poi a stancarsi, no? E la nostra condizione umana decaduta è fatta anche di questo, purtroppo. E dunque, cosa significa questo? Significa che l'uomo può essere tralasciata l'importante il desiderio? No, dice Tommaso, deve essere frequente, anche piuttosto breve, di una brevità che può andare dalla giaculatoria alla, non so, all'ora dell'ufficio divino, che in generale sono piuttosto brevi, e perché? Per eccitare in continuazione, dice San Tommaso, il fervore dell'intero desiderio. Cioè, siccome il pregare sempre è un comando del Signore, e cosa vuol dire? Cioè che il desiderio mosso dalla carità deve essere sempre, come dire, attivo quel desiderio che è la causa, che è il movente della preghiera, siccome quello deve essere sempre attivo. Di conseguenza, allora, la preghiera in senso stretto, che ha il suo movente qui, diventa però a sua volta, un elemento che attiva lo stesso desiderio, che diversamente tende in qualche modo poi a spegnersi, a perdersi. Ecco dunque che la preghiera, scusate, frequente durante la giornata, fosse anche in certi casi molto brevi. Durante la giornata ci possono essere situazioni che permettono una preghiera un po' più lunga e altre che non la permettono, ma questo non significa che allora non si debba pregare anche in senso stretto, attraverso quei dardi di cui parlavano i padri del monachesimo, cioè le giaculatorie, iacula, appunto, e questo è il dardo, che in qualche modo, in modo frequente, noi rivolgiamo a Dio per rialimentare il desiderio, riorientarlo. Bene, io direi che nonostante, ecco, ci siano altri articoli molto interessanti, ci fermiamo qui e dalla prossima volta vedremo gli atti esterni della virtù di religione.